Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera, buonasera, bentornati a Smart City. Innovazione non è solo rocket science, non significa necessariamente quindi sistemi più complessi o materiali più avanzati, ma innovazione può anche significare maggiore economicità, semplicità e robustezza, qualità che in alcuni contesti sono assai più rilevanti. Cosa dire per esempio della possibilità di fornire procedure, macchinari e sistemi biomedici in paesi nei quali è difficilissimo per esempio trovare un pezzo di ricambio, come accade in molti paesi poveri. E allora Leandro Pecchia, che è presidente della Società Europea di Ingegneria Biomedica e da poco è rientrato in Italia, dove si è insediato come professore ordinario all'Università Campus Biomedico di Roma, si è dedicato a lungo a questo tema, che forse poi dopo tutto non riguarda solo i paesi meno fortunati. Tutti ricordiamo cosa è successo nel corso della pandemia. E allora, buonasera, benvenuto professor Pecchia.
Buonasera e grazie mille per questo invito.
Allora, senta, lei appunto ha lavorato molto anche in Africa. Allora, ci aiuti a capire intanto in questi paesi quali sono le problematiche tipicamente che si incontrano quando si cerca di portare un tipo di sanità più così avanzata e macchinari biomedici e cose del genere.
Certo, ma anche quando si parla di servizi molto semplici. Beh, secondo me in Africa ci sono diverse variabili che sono diverse dallo scenario europeo. Per esempio mancano in maniera significativa dei medici specialistici. Le condizioni, gli standard degli ospedali in cui operano questi medici sono molto diversi da quelli a cui noi siamo abituati qui in Europa, anche in termini di igiene, di ingegneria ospedaliera.
Certo. Pensiamo alla sala operatoria europea grosso. super sterile, filtri EPA, ultravioletti e cose simili. Là è molto improbabile trovarsi in una situazione del genere, no?
Beh, decisamente, io mi sono trovato lì in ambienti in cui si fa chirurgia che sono, da noi sarebbero al massimo degli ambulatori, ma insomma sono degli ambienti quasi civili. Questo è un grosso problema. L'altro grossissimo problema che secondo me abbiamo in Africa è quello dell'approvvigionamento. Mentre noi siamo abituati in Europa che anche tramite Amazon ordiniamo e ci arrivano le cose in 24 ore, anche meno, questo in Africa è un grossissimo problema, quindi c'è un abbandono di dispositivi medici, non tanto perché non funzionano, ma perché mancano per esempio pezzi di ricambio. Poi c'è anche il problema dei soldi, però ecco, i soldi da soli non bastano.
Senta, allora partiamo dal tema della mancanza di specialisti. Qui come si può lavorare in quei contesti per sopperire a questa mancanza?
Ci sono tanti modi e c'è un breve periodo e un lungo periodo. Sicuramente nel lungo periodo dobbiamo aiutarli a mettere su dei programmi che portino medici opportunamente preparati sul campo, ma nel frattempo possiamo intervenire con tecnologie, per esempio l'intelligenza artificiale. Uno dei problemi della mancanza di medici e poi anche di medici specialistici è la questione della decisione clinica, anche la diagnosi, che effettivamente può avvantaggiarsi tantissimo delle nuove tecnologie, in particolare intelligenza artificiale. Per esempio un progetto che stiamo seguendo, poi con il Covid c'è stata un po' una battuta d'arresto, è quello della diagnosi delle polmoniti, che rimangono la prima causa di mortalità infantile nell'Africa subsahariana per diverse ragioni, dalle sabbie del deserto ai combustibili che usano in casa per cucinare. In questo caso c'è un problema grosso, perché le polmoniti possono avere diverse ragioni, batteriche, virali, funghi, e vanno distinte da altre patologie del tratto respiratorio, quindi dicevo polmoniti verso bronchiti oppure verso asma. Noi che cosa abbiamo fatto? Con l'intelligenza artificiale abbiamo dimostrato che è possibile distinguere una polmonite da altre patologie respiratorie, bronchiti o asma, e questo ti aiuta anche ad indirizzare meglio la diagnosi.
Banalmente uno dà gli antibiotici se c'è un batterio, se c'è un virus non servono. Ecco, questo per dire una cosa che sanno tutti.
C'è un grosso problema di resistenza batterica, quindi chiaro. Capire che un virus e quindi non devi dare l'antibiotico è altrettanto importante.
Un esempio invece sui dispositivi medici sui quali state lavorando, alcuni non sono ancora classificati come tali, insomma, questo, come dire, ci sono dei processi di certificazione molto lunghi. Prego.
Lei parlava prima del problema dell'approvvigionamento, che io condivido perfettamente. In questo campo, forse uno dei progetti più pragmatici che abbiamo portato avanti negli ultimi anni è quello della produzione in loco di, per esempio, filtri per concentratori di ossigeno. Il concentratore di ossigeno è il principale mezzo attraverso il quale si fa l'ossigenoterapia, che è fondamentale, non puoi fare un intervento se non hai l'ossigeno per il paziente, mentre qui da noi abbiamo degli impianti e lì si usa questo dispositivo portatile perché è la cosa più pratica. Però, mentre da noi questi oggetti funzionano in una sala che, come lei diceva benissimo, è sostanzialmente sterile, l'aria filtrata al 99,9%, invece lì, si trovano a funzionare in ambienti dove c'è una grossa umidità e anche molte polveri. Per cui questi filtri, che da noi per esempio si possono cambiare, dice il produttore, ogni 2000 ore di lavoro, o 6000, dipende dal modello, in Africa andrebbero cambiati ogni 5 ore perché lavorano in condizioni incredibili. Però c'è il problema dell'approvvigionamento. Allora che cosa abbiamo fatto? Beh, con stampanti 3D e con materiali anche di risulta che si possono produrre in loco, quindi anche riciclabili, anche upcyclable, quindi che puoi riutilizzare, riusciamo a produrre dei filtri che naturalmente non sono dei filtri EPA, cioè non vanno allo stesso livello di performance di quello
Certo.
di riferimento, però li puoi sostituire molto spesso, li puoi produrre in locale e questo allunga il ciclo vita della macchina su cui tu li vai a montare. Questo è un esempio molto pragmatico che effettivamente si può anche trasformare in un'esperienza che possa portare un ritorno economico, perché magari si possono immaginare delle cooperative di giovani ingegneri che possono fare questo sul campo e farne anche un business. Su questo stiamo lavorando tantissimo.
Dunque, Pec, abbiamo esaurito il tempo a disposizione. Allora, risentiamoci domani per continuare a parlare, insomma, di come si possa fare una sorta di bioingegneria, della frugalità. Grazie per intanto.
Grazie a lei.
E allora, cari ascoltatori, appuntamento a domani. Buona serata.